occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, 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 non ne ha viste mai.
Sei minuti dopo le 8, ancora una volta eccoci qua, ascoltatori, benvenuti, bentornati, mercoledì il 6 di novembre e questo naturalmente è il demone del tardi che anche oggi, ve lo dico subito, dovrà rinunciare ai suoi suoni per causa malfunzionamento del computer, ma va bene, in qualche modo ci arrangeremo, l'indispensabile ce l'abbiamo, qualche suono un po' age e un po' di annata e intanto andiamo a cominciare perché ragazzi... Ma che frottola, ma è proprio vero che ormai ci beviamo tutto, ci beviamo qualunque baggianata. Ci hanno addirittura raccontato che l'Ilva rischia di chiudere. Ma come si fa a credere a delle frottole del genere? Ma come chiude l'Ilva? Ma se sta da Dio! La crisi dell'Ilva è stata risolta almeno un anno fa e meno male che ci sono a comprovarlo i documenti. Basta andare su YouTube, digitare crisi Ilva risolta e si trovano immediatamente le prove. Non ci credete? Beh, provate a sentire, a parlare. Non è il primo matto che sta passando per strada a parlare, è il ministro dello sviluppo economico in persona, Luigi Di Maio. Settembre 2018, la crisi dell'Ilva è risolta.
Abbiamo risolto la crisi Ilva. È stata la prima notizia dei giornali per qualche minuto. Il tempo di capire se si poteva dire al Movimento 5 Stelle... se si poteva dire al movimento avete sbagliato. Nel momento in cui hanno capito che non ci potevano attaccare, è scesa la settima, ottava, nona notizia e poi è diventata una cosa scontata risolvere la crisi di Ilva. In 3 mesi l'abbiamo risolta quando quelli di prima in 6 anni non erano stati capaci.
In tre mesi l'hanno risolta la crisi dell'Ilva quando quegli altri in 6 anni non erano stati capaci. Ma avete sentito? Ma basta farci raccontare queste balle, tutti questi giornaloni che continuano a titolare che l'Ilva è in crisi. La crisi dell'Ilva era stata risolta, era settembre 2018, parlava Luigi Di Maio. In realtà era l'8 settembre 2018, maledette date, l'8 settembre. Di Maio, che adesso è in Cina, e come dicevamo ieri è in Cina prudenzialmente, anche perché gli operai, pure loro nel loro piccolo, si incazzano. Quello che però nessuno dice è che in realtà Di Maio l'abbiamo mandato a Pechino non per il Made in Italy, l'abbiamo mandato a Pechino per provare a far fallire la Cina, un piano veramente diabolico. Comunque dalla Cina Di Maio potrà almeno rivendicare di aver mantenuto le promesse. Infatti non si può dire che non abbia ottenuto la chiusura domenicale dell'Ilva, quindi vittoria. Intanto un aggiornamento, perché al fixing padano di oggi un operaio dell'Ilva vale ben 16 balotelli. Pensate, solo ieri ne valeva 10 e adesso 16. Vedi che conviene investirci in sti operai dell'Ilva. Ecco, visto che ai sovranisti piacciono tanto i paragoni a cazzo, allora vale la pena ricordare che Salvini ha fatto per l'Ilva meno di quanto i curdi abbiano fatto per gli alleati in Normandia, così per non dimenticare. E a proposito paragoni del genere, vale la pena citare il titolo di Libero di oggi: all'Italia non ne va più bene una, ammazzano le fabbriche e i poveri pompieri muoiono. Ecco, a proposito di paragoni un po' sciacalli, intanto in Parlamento è tutto uno smarcarsi dalle responsabilità. Ce ne avete presente i bambini quando dicevano tua Prince Verde oppure tua suora? Ecco, sta funzionando più o meno così con i parlamentari che si danno tua Ilva, no, tua Ilva, tua Ilva. Peccato che in questa storia alla fine non ci sia quasi nessuno che possa chiamarsi fuori. Come sapete, l'ultimo incidente di percorso è stato l'emendamento Lezzi sullo scudo penale. Barbara Lezzi, che è tornata prepotentemente alla ribalta dopo qualche mese vissuto nell'ombra. Non ve la ricordate Barbara Lezzi? Allora proviamo a ripercorrere qualche passo della sua biografia. Originaria di L'Equile, provincia di Lecce, diplomata nel 1991 presso l'Istituto Tecnico Grazia Deledda di Lecce per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere. Viene assunta l'anno dopo presso un'azienda del settore commercio con la qualifica di impiegata e lì lavora per una ventina d'anni. Insomma, un curriculum paragonabile a quello di Toninelli, e come Toninelli viene folgorata sulla via dei Vaffadei e va incontro a una folgorante carriera. Alle politiche del 2013 viene eletta senatrice, diventando vicepresidente della Commissione Bilancio e Programmazione Economica e membro della Commissione Permanente per le Politiche Europee. Si guadagna subito il suo quarto d'ora di celebrità presentandosi il primo giorno in Parlamento con una apriscatole con cui aprire il Parlamento come una scatola di tonno. Inciampa però in una vicenda di nepotismo per aver assunto come portaborse la figlia del fidanzato, la classica raccomandazione da onorevole da Prima Repubblica, un errore da matita rossa soprattutto per i 5 Stelle, che da regolamento interno si impegnano a utilizzare sempre un criterio meritocratico nella selezione di qualsiasi posizione o incarico, e si impegnano a non selezionare o far selezionare per tali posizioni parenti e affini fino al quarto grado. Ma la Lezzi si difende agguerrita e sostiene che il fidanzato non può essere considerato né parente né affine e quindi a posto. Inciampa una seconda volta nella cosiddetta rimborsopoli grillina. Da un'inchiesta delle Iene si scopre che nella restituzione della quota dello stipendio, caposaldo della palingenesi 5 Stelle, mancherebbe all'appello un bonifico da 3.500 euro. Ma lei si difende sostenendo che il bonifico fosse stato rifiutato dalla banca per una momentanea assenza di fondi sul conto di cui lei non si era accorta. Tutto risolto, pazienza. Nel 2018 viene rieletta battendo nella circoscrizione Puglia Massimo D'Alema e Teresa Bellanova. Molto vicina a Grillo, dichiara che Beppe lei lo sposerebbe e viene nominata ministro per il Sud nel governo Conte 1. Giura che fermerà il TAP, ma il TAP non lo ferma. Quando nasce il governo Conte 2 si aspetta la riconferma, ma non viene riconfermata, e nell'ambiente si sussurra che da allora abbia un po' il dente avvelenato. Il suo momento di massima popolarità però non appartiene alla fase di governo, ma a quella di opposizione, quando spiegò in termini macroeconomici l'aumento del PIL durante il governo Gentiloni. E cosa scoprimo? Scoprimo che era stato causato dal caldo e dai climatizzatori.
Allora, è vero, c'è stato un aumento del PIL dello 0,4% nel secondo trimestre del 2017. A che cosa è dovuto? Perché poi si dicono sempre i numeri così, non è che si vada ad approfondire. È dovuto questo aumento soprattutto all'aumento della produzione industriale. Ebbene però, non è che vanno a puntualizzare da cosa viene la produzione industriale. Quello che ha fatto marciare la produzione industriale è dato dai numeri che vengono da giugno. Sì, perché a giugno si è consumata molta più energia. Perché? Perché ha fatto molto più caldo. E allora i consumi per i climatizzatori e anche per le macchine, perché chiaramente noi in auto abbiamo acceso il climatizzatore consumando più energia, hanno fatto aumentare, esplodere la produzione industriale.
Era l'equazione caldo PIL della onorevole Barbara Lezzi, quella che ci fece scoprire come la produzione industriale aumentò per colpa del caldo, anzi per merito del caldo e per i climatizzatori. Così la storia della parlamentare che in questo momento è su tutti i giornali e sulla bocca di tutti, causa quel emendamento che ha messo nelle pesti ancora una volta Ilva e i suoi operai. E allora, mentre sullo sfondo ci abbiamo appunto i suoni vintage di cui sopra, in attesa di ripristinare tutta la bacheca sonora della trasmissione, su Ilva però ci restiamo, perché oggi c'è un reportage che diventa quasi un racconto autobiografico per voce e per storie e biografia di alcuni operai dell'Ilva che raccontano se stessi e la vita dello stabilimento. Il reportage è filmato da Giuliano Foschini su Repubblica e comincia così. Sostiene Ignazio, 49 anni, operaio, livello 4, impianto rivestimento tubi, che tutto è cambiato una mattina di 7 anni fa in via d'Aquino, la strada Bene di Taranto. Un tempo, racconta passeggiando, era un continuo «Ignà, lo vuoi un curriculum? Ignà, come deve fare mio figlio per entrare in fabbrica?» Poi un giorno un amico mi disse «Ignà, che coraggio, ancora lì lavori?» Gli occhi di Ignazio De Giorgio sono gli occhi degli ultimi 25 anni di Taranto, lo sguardo degli ultimi 30 anni di questo vulcano chiamato Ilva, grande due volte la città che brucia tutto quello che gli gira intorno e sputa come un magma sogni, morti, veleni, progetti e cassa integrazione. La prima cosa che mi hanno detto quando sono entrato qui dentro da apprendista è che niente dentro la fabbrica è piccolo, tutto invece è grande, anche un bullone, lo immagini grande come un dito e invece il più piccolo è grande quanto il mio braccio. Ecco, l'Ilva è così, ogni cosa è enorme, anche i casini. Non sognavo, racconta ancora, di fare il metalmeccanico e infatti ero andato via a Vicenza, poi sono tornato, non sopportavo quel cielo, avevo bisogno di casa mia. Qualche mese dopo avevo 2 anni di contratto di formazione e a casa ci fu la festa. Il siderurgico fino a quel momento era stato sempre ragione di festa. Quando nel 1959 per la prima volta si parlò dell'arrivo dell'Ital Sider a Taranto, l'allora sindaco Angelo Moffredi scrisse: alla notizia la città esultò. Fu scomodato persino un complesso bandistico che portò in ogni rione l'annuncio tanto atteso. La città cominciava finalmente a guardare al suo futuro con serenità. C'era fame di buste paga, posti di lavoro, tranquillità economica, serenità. Se ce lo avessero chiesto, avremmo costruito lo stabilimento anche in pieno centro cittadino, sul lungomare. In realtà non lo costruirono troppo lontano per non eccedere nei costi dei nastri trasportatori che dovevano portare il materiale dal porto alla fabbrica e dalla fabbrica al porto. Fu scelta una zona confinante con un quartiere, il Tamburi, a 15 passi dal cimitero di San Brunone. Nessuno si pose il problema. «Farà male?» dice Ignazio. Quando sono entrato qui dentro si respirava ancora l'aria dell'Ital Sider rilassata, quando arrivano i Riva invece cambiò tutto. Non potevamo allontanarci nemmeno per pisciare, ci portavano a timbrare in pullman con le tute addosso per non perdere tempo, straordinari su straordinari. Non si poteva dire di no, la fabbrica era un vulcano che non smetteva mai di funzionare e noi non avevamo il coraggio di ribellarci come avremmo dovuto. Ilva era un privilegio. Prima di entrare qui guadagnavo 500.000 lire al mese, dopo 1.800.000, ma i soldi non sono tutto, per questo cominciai a studiare e a parlare. Ignazio vedeva amici e parenti ammalarsi e morire più di altrove e non ebbe paura, ci volle coraggio. I Riva avevano individuato una zona della fabbrica, la palazzina LAF, dove confinavano i dipendenti scomodi. Chi protestava, chi parlava, finiva lì, a fare nulla se non a impazzire. Non ci si fermava mai, si rompeva un pistone, si sostituiva in un baleno. I capiturni erano come generali, forti anche delle coperture legali che la fabbrica li assicurava. Significa che pagavano gli avvocati per le decine e decine di processi che ci sono stati per i morti di Ilva. Lo sa Francesca Cagliolo, suo marito Antonio Mingolla lavorava per una ditta dell'indotto. Il 18 aprile del 2006 fu investito da una nube tossica mentre sostituiva una valvola. Non ebbe scampo. 10 anni dopo sono stati tutti condannati, ma Francesca resta un'altra immagine nella testa. Un giorno fui affrontata da un dirigente dell'Ilva e mi disse: va bene, fai tanto casino, ma alla fine tuo marito non c'è più, ma noi siamo sempre qui. Voleva dirmi che nulla può cambiare a Taranto. In questi anni più volte ho pensato avesse ragione. E questo è un pezzo del lungo reportage in forma di racconto in prima persona attraverso la voce e la memoria di alcuni operai dell'Ilva che oggi Giuliano Foschini propone sulle colonne di Repubblica. Sono le 8:18 minuti, questo è il Demone del Tardi, le frequenze quelle di Radio Popolare e Popolare Network e tra poco voltiamo pagina.
Ci devono togliere tutto quello che siamo, perché quando non avremo più un'identità e non avremo più radici, noi saremo privi di consapevolezza, incapaci di difendere i nostri diritti. Vogliono che siamo genitore 1, genitore 2, genitore 1, genitore 2, 1, 2, 1, 1, 2, genitore 1, genitore 2, genitore 1, genitore 2, 1, 2, 1, 1, 2. Uno Stato giusto si occupa del più debole, di quello che non si può difendere da solo. Uno Stato giusto si occupa del più debole.
Le 8:21 minuti, non si può non dire che Io sono Giorgia, la trasformazione queer di Giorgia Meloni, non sia un tormentone irresistibile. Infatti ce ne siamo ascoltati un pezzo, un tormentone che ha già fatto più di 1 milione di download in rete e che ha aperto anche un dibattito sull'opportunità poi di rendere in qualche modo ulteriormente popolare la Meloni attraverso operazioni di questo tipo. È un dibattito antico, non nuovo, che nasce addirittura con i meme all'epoca della campagna, della prima campagna elettorale di Silvio Berlusconi. Intanto Io sono Giorgia, ce la siamo ascoltata. Dicevamo ieri che coda ad alcuni articoli c'era quella che avrebbe potuto essere una delle notizie del giorno, ovvero l'ufficializzazione l'uscita degli Stati Uniti dagli accordi di Parigi. Oggi il Manifesto, infatti, in taglio alto mette la notizia, ma intanto al netto delle scelte di Trump ci sono altre notizie che riguardano il cambiamento climatico che oggi trovano spazio sui giornali. Per esempio sulla Stampa: Zimbabwe, temperature a 51 gradi e le cascate Vittoria sono a secco. Da Città del Capo scrive Lorenzo Simoncelli: a guardarle dall'alto, attraverso gli occhi di un drone, le maestose cascate Vittoria al confine tra lo Zambia e lo Zimbabwe sembrano essersi ridotte a un rigagnolo. La grave siccità che attraversa l'Africa australe sta lasciando il segno anche su questo spettacolo della natura. La principale cataratta naturale del continente, solita riversare nel vuoto da un'altezza di 100 metri 500 milioni di metri cubi d'acqua e per questo visibile fino a oltre 40 chilometri di distanza, è quasi secca. Il surriscaldamento climatico ha fatto salire le temperature fino a 51 gradi nella la regione australe. Nonostante la stagione delle piogge sia iniziata, il flusso d'acqua si è ridotto a 109 metri cubi al secondo. E infatti le immagini che vengono riportate sono impressionanti, perché da una parte ci sono appunto le foto, quelle che tutti conosciamo, con le enormi cascate d'acqua del Vittoria, e dall'altra c'è l'immagine che si può vedere oggi, che sembra quella del Grand Canyon, un'immagine quasi lunare. C'è grande preoccupazione, scrive ancora Lorenzo Simoncelli, per il danno economico causato da quella che è considerata la più grave ondata di siccità degli ultimi 40 anni. Preoccupa ancora di più l'approvvigionamento energetico. Nella zona è presente la diga di Cariba, costruita nel 1956 da un consorzio di imprese italiane, che fornisce 1300 megawatt di elettricità sia allo Zambia che allo Zimbabwe. Da mesi è iniziato il razionamento energetico dopo che la diga si è svuotata dell'85% a causa dell'evaporazione di milioni di metri cubi d'acqua sul fiume Zambezi, uno dei più grossi bacini idrici dell'Africa. Stiamo valutando, dice il ministro delle Finanze, l'ipotesi di cessare le attività della centrale idroelettrica ed iniziare ad importare energia dai paesi limitrofi. Un'operazione complessa, dato che anche il vicino Sudafrica, a causa del malfunzionamento di alcune centrali a carbone, sta avendo frequenti blackout sulla rete. A soffrire sono anche gli animali, che stanno soccombendo per l'assenza d'acqua e vegetazione. Nei prossimi mesi, secondo le Nazioni Unite, 45 milioni di persone sono a rischio alimentare in Africa australe a causa dell'aumento delle temperature. Questo è dato una notizia di natura concreta che mette a terra l'appello, come avete sentito, degli 11.000 scienziati sul tema dei cambiamenti climatici. Abbiamo ancora 5 minuti, e allora questi 5 minuti li utilizziamo per leggere dal Corriere della Sera della terribile notizia di cronaca di sanguinosa che è arrivata ieri dal Messico. Una di quelle storie che sembrano estratte da una puntata di Narcos, e che poi con quella storia, quella raccontata in Narcos, molto hanno a che fare. Assalto alle famiglie di mormoni, Narcos massacrano donne e bambini. Scrive in cronaca Guido Olimpio: si sono sbagliate ed hanno sterminato 3 mamme e 6 bambini. Oppure no, non si sono sbagliati e hanno voluto mandare un messaggio capace di superare i confini del Messico. Un massacro diverso da quelli quotidiani, perché ha coinvolto degli americani. Sono le 9:30 di lunedì mattina, 3 SUV si muovono intorno a Bavispe, Sonora. A bordo 3 donne e 14 minori, si dirigono verso nord attraverso la Sierra. Attorno alle 13 il mezzo guidato da Ronita Le Baron, parte di una famiglia trapiantata da decenni nella regione, fora una gomma. Le amiche rientrano a Bavispe per trovare un'altra auto. Quando tornano sono inghiottite dall'inferno. Rohita è stata assassinata insieme ai figli. I gemellini hanno 8 mesi, poi gli altri di 12 e 10 anni. Un gruppo di sicari ha sparato dozzine di colpi provocando l'incendio della vettura. I corpi inceneriti sono legati ai seggiolini. I killer tirano ancora senza pietà oltre 200 proiettili. Una donna scende con le mani alzate, la centrano al petto, spezzano la vita dei piccoli, compreso uno che scappa nei campi. Dewin, 13 anni, riesce a nascondere la sorellina sotto dei rami e poi si mette in marcia per chiedere aiuto. Ci vogliono ore prima che i parenti armati e i soldati raggiungano la zona. Strade insicure per la presenza dei criminali e zona selvaggia, spiegano le autorità mettendo in ritardo, e quando arrivano trovano il mattatoio. Ma per quale motivo hanno colpito i Narcos? Gli investigatori non escludono un errore: i criminali hanno scambiato i civili per rivali, e terra questa del cartello di Sinaloa, dei sottogruppi Los Salas e Los Jaguares, e l'arena di Faide, visto che l'America è a poche ore di distanza. Qui passano clandestini, droga e qualsiasi cosa illegale. Possibile che gli assassini non abbiano visto donne e bambini? Eppure, secondo la ricostruzione, l'imboscata è avvenuta in fasi diverse. Le auto sono state trovate lontane una dall'altra, 18 chilometri, e c'era tempo di comprendere. Altro scenario è quello di una vendetta contro i Le Baron, imprenditori, un passato tumultuoso e violento. In passato sono stati stati presi di mira, strano che non avessero scortato i familiari. E poi c'è lo sdegno arrivato attraverso il tweet di Donald Trump, che dice: è venuto il momento per il Messico di scatenare una guerra con l'aiuto degli Stati Uniti contro i cartelli per spazzarli via, noi aspettiamo solo una chiamata del vostro nuovo grande presidente. Così scrive Donald Trump, e se vi interessa la vicenda andatevi a leggere quello che scrive Don Winslow nel Confine, con il personaggio di Donald Trump parafrasato nel presidente Denison, giusto per farsi un'idea di cosa possano valere questo tipo di dichiarazioni. Il presidente López Obrador al tweet di Donald Trump ha risposto con un grazie, ma ha sottolineato la sovranità del suo paese. Non è però il tempo delle parole. Da gennaio a settembre sono stati registrati 26.638 omicidi in Messico, un record. Il governo ha dovuto rilasciare sotto minaccia, ve lo ricorderete, un paio di settimane fa il figlio del Chapo, e i generali hanno messo sotto accusa la strategia anticrimine, orrori quotidiani ignorati dai più, ma non per questo meno feroci. E poi nella pagina a fianco Viviana Mazza, sempre sulla collana del Corriere, racconta il mondo dei mormoni messicani, la poligamia, la colonia e i precedenti omicidi, dove si scopre poi, come dire, la storia piena di chiaroscuri di questo clan di mormoni trapiantato in Messico. Per chiudere, visto che ormai non abbiamo più tempo a nostra disposizione, vi volevo segnalare però l'apertura del Giornale di oggi, che ci informa che c'è una fatwa internazionale proprio contro Sallusti e contro il Giornale. Fatwa sul Giornale, pagata dall'Europa, l'Islam ci attacca, la UE finanzia due studiosi vicini ai fratelli musulmani e a Erdogan per schedare chi critica il fondamentalismo. Sallusti e il Giornale, appunto, con questo grosso allarme lanciato dalle colonne del Giornale della famiglia Berlusconi. Noi chiudiamo la puntata del Demone del Tardi di oggi, finiamo qui, tra poco come sempre il GR a seguire la rassegna stampa e poi Prisma con Lorenza Ghidini e Roberto Maggioni, e domani speriamo di riavere anche tutti i nostri suoni della trasmissione. Ciao, buona giornata, ci vediamo domani.